6 di sera Magazine.
Ben ritrovati in 6 di sera Magazine da Angelica Arbasini. Si intitola L'uragano di pietra ed è il nuovo romanzo di Mario Casella, edito da Gabriele Capelli. Mario Casella è scrittore, giornalista, guida alpina e anche autore di documentari. Il romanzo è ambientato su un'isola che si chiama Hurricane, una roccia al largo della costa atlantica a nord di Boston che all'inizio del Novecento ospitava un migliaio di abitanti, tutti scalpellini in maggioranza di origine italiana, provenienti dalla fascia di confine con la Svizzera. Molti di loro, prima di arrivare sull'isola, avevano lavorato in condizioni durissime nelle cave del Canton Ticino per estrarre il granito necessario alla nuova linea ferroviaria del San Gottardo. Siamo alla fine dell'Ottocento e in quell'inferno lavoravano pure bambini di 8 anni. Sull'isola di Hurricane invece le condizioni erano meno dure. Si guadagnava meglio lavorando il granito destinato alle opere iconiche del progresso americano. Una su tutte, i piloni del ponte di Brooklyn a New York. Su questo scoglio si incrociano i destini incredibili e in parte autentici dei protagonisti di questo romanzo. E dunque io do il benvenuto all'autore del romanzo L'uragano di pietra, Mario Casella, benvenuto.
Grazie per l'invito. La trama è difficile da riassumere in poche frasi, anche perché l'intreccio di tre storie diverse, due personali e una la storia dell'isola. Quindi ci sono due protagonisti, due ragazzi.
Giovanni e Miranda.
Sì, Juan o Juanin o Johnny, come diventerà poi in America, e Miranda. E ambedue vengono dal villaggio di Schignano, che si trova in Valle d'Intelvi, e per varie ragioni si sono ritrovati in questa ondata di emigrazione che contraddistinse la storia di fine 800 e inizio 900 dall'Italia verso l'America. Furono ben 4 milioni gli emigranti che lasciarono l'Italia in quell'epoca per cercare di guadagnarsi e crearsi una nuova vita in America. E per vari motivi si ritrovarono in questa ondata e io racconto nel libro qual è il loro destino. Senza svelare troppo, ruota attorno alla lavorazione del granito. E qui entra
il Canton Ticino,
ma anche l'isola, nel senso che i genitori, gli adulti, molti della Van d'Intelvi, ma non solo, si trovarono a lavorare nelle cave della Valle Riviera. In quegli anni era l'apertura del tunnel del ferroviario del Gottardo, per cui c'era una grande necessità di granito, non tanto per il tunnel, la galleria in sé, ma per creare e costruire tutte le opere di accompagnamento, ponti, rivestimenti e quant'altro. E per cui nacquero tutte queste piccole, medio, grandi cave in Valle Riviera, da Biasca in su per intenderci, e molti scalpellini trovarono lavoro in questa zona e molti venivano dalla Val d'Intelvi. Poi ci fu una sorta di crisi sia nel mondo del lavoro per i continue rivendicazioni sindacali da parte di chi lavorava nelle cave, e poi l'arrivo del cemento che cambiò radicalmente il destino di queste cave, riducendo anche le possibilità di lavoro, e per cui chi lavorava lì cominciò a guardarsi attorno e le voci volavano sopra quella che veniva chiamata la Grande Pozza, no? Dall'America arrivavano queste voci di una regione dove c'era carenza di specialisti che lavoravano il granito e le condizioni soprattutto salariali erano molto migliori. Per cui ecco, nacque così questa ondata migratoria in cui si trovarono travolti anche questi due ragazzi, e io racconto come mai si ritrovarono un giorno con due canali d'arrivo diversi, si ritrovarono su questo scoglio lungo 1 chilometro, largo 800 metri, quindi piccolissima, una piccolissima isola che aveva però il vantaggio di avere un granito di una qualità eccezionale e soprattutto una possibilità di scarico, rispettivamente carico, sui velieri facilissimo. Bastava far scivolare su alcuni tronchi i blocchi di granito, magari già semilavorati, e poi una volta caricati su questi schooner, che erano questi velieri con due o tre alberi, prendevano il mare per tutta la costa est americana, dove c'era un pieno boom edilizio strepitoso, che era un po' il frutto anche del boom economico di quegli anni in America.
E quindi c'è questa parte storica e una parte romanzata.
Certo, io innanzitutto all'inizio non pensavo di scrivere un romanzo. Avevo già lavorato su questo tema per un reportage televisivo e soprattutto mi ero imbattuto per caso su questa vicenda quando lavoravo negli Stati Uniti come corrispondente per gli Stati Uniti. Un'estate con la famiglia ci recammo in vacanza sulla costa del Maine, a 200 chilometri, diciamo, a nord di Boston.
È lì che si trova l'isola.
Esatto, e qualcuno mi aveva consigliato assolutamente di visitare queste Fox Island, questo piccolo arcipelago di isolette di granito molto suggestive, e andai lì e quel giorno lì, proprio una giornata con la famiglia, a un certo punto passammo davanti ad una chiesetta sconsacrata e io sono molto curioso. E quando lessi sulla porta Museo Storico di Vinyl Heaven, che è il nome di questa isoletta, bussai ed entrai, e quando i due anziani gestori del museo sentirono che parlavo italiano mi presero subito sotto braccio e mi portarono nel loro magazzino, dove c'erano degli enormi scatoloni pieni di tessere sindacali, lettere, libri, anche dei copioni teatrali, tutto scritto in italiano. E questa cosa mi colpì molto, e finita la vacanza, cioè sul momento dissi subito, presi i dati e dissi loro direttamente che sarei ripassato, perché volevo capire un po' meglio anch'io questa vicenda. E così cominciò tutto. Poi feci un documentario accompagnando alcuni discendenti dei primi scalpellini italiani emigrati lì, e poi ulteriori ricerche all'archivio di Stato a Bellinzona, negli archivi della Val d'Intelvi e soprattutto nei vecchi giornali d'epoca americani della costa est. Trovai una valanga di informazioni che mi invogliò, diciamo, a raccontare questa vicenda.
Ad approfondire, sì. Direi ci fermiamo per il tempo di un disco e poi torniamo con Mario Casella.
La notte non finisce mai, l'America lontana, di là dal mare, dove piove fortuna, dov'è libertà, e l'acqua è più pura di un canto. Ed è silenzio tra due sponde, la terra un sogno altrove, ma in un punto del viaggio la pioggia cadrà su ogni paura ed oltraggio. Amore, vedi così buio è questo mare, troppo grande per non tremare. Poi si sta col fiato a metà e tutti tacciono e tanti pregano se il Signore vorrà. E il passo perde il tempo e niente sembra vero, ma in nessun temporale lavare potrà le nostre ferite dal sale. Amore, vedi così buio è questo mare, troppo grande per non tremare. Quasi giorno ormai, poi il tempo si ferma, qualcuno grida terra, terra, terra. Amore, vedi notte sognano il motore che va.
Mario Casella è nostro ospite oggi per presentarci il suo ultimo romanzo, L'uragano di pietra, Gabriele Capelli, editore. Mario Casella, il romanzo si apre con una citazione di John Donne, poi ripresa da Hemingway nel romanzo Per chi suona la campana, e la citazione in questione è «Nessun uomo è un'isola».
Nessun uomo è un'isola è una frase che, in cui mi sono imbattuto mentre preparavo questo romanzo, e mi sembrava importante metterla all'inizio del mio libro, anche perché Hemingway è uno scrittore che adoro, e poi questo concetto di assimilare un uomo con un'isola, oppure di non assimilarlo con un'isola, no? Che è un po' l'interrogativo di fondo di questo libro. Come vive un uomo che poi viene dalle montagne, come il sottoscritto, no? Su un'isola fuori dal mondo come Hurricane, come riesce a sopravvivere più che vivere? E leggendo il libro credo che emerga abbastanza bene che ci sono, cioè, chi riesce a sopportare meglio di altri una difficoltà come questa, anche perché la vita in sé, già nel nostro Canton Ticino di quel tempo, era molto dura. Ci sono degli studiosi di economia che hanno qualificato il Ticino di allora come un territorio sottosviluppato, ed è uno degli spunti, tra l'altro, anche del libro. O meglio,
siamo agli inizi del Novecento.
Siamo agli inizi del Novecento. È uno degli spunti del libro, perché volevo proprio ricordare anche al lettore qual era il Ticino di allora. E mi ha aiutato in questo senso, durante le ricerche, leggere una frase scritta da Guglielmo Canevascini in un libro. Più che un libro, era un rapporto commissionato dal Consiglio di Stato sulle condizioni di lavoro nelle cave ticinesi, no? E in questo rapporto lui scrive, leggo solo due righe qua,
Certo.
Le conclusioni dell'inchiesta furono le seguenti, cito: in pressoché tutte le cave di granito mancano solidi e razionali ripari sopra le scavazioni. La mancanza di questi ripari è causa molto sovente di franamenti di materiale, specialmente durante il lavoro di escavazione nella stagione di disgelo, costituendo specialmente nella stagione primaverile un permanente pericolo per la vita degli operai. E poi più in là, ed è questo che mi ha colpito, quando parla delle forge dove venivano appuntiti tutti gli attrezzi per scavare il granito e liberare i massi del granito dalla parete, scrive: il fumo e il gas che emanano da codeste forge sono qualcosa di nauseante e non riusciamo a comprendere come gli operai abbiano potuto tacere fino ad ora. Notiamo ancora che in questi locali, oltre al fabbro, lavorano in qualità di tiramantici o garzoni bambini fra gli 8 e i 14 anni. Nessuna cava si trova senza bambini aventi meno dei 10 anni. Ecco, siamo nel Canton Ticino di inizio Novecento, quindi non secoli fa.
E non a caso erano emigrati a fare questo tipo di lavoro.
Certo, perché nel caso specifico molti di questi scalpellini venivano dalla fascia di confine, quindi molti dalla Val d'Intelvi, ma anche dalla regione di Vigiù, del Varesotto, quindi perché erano anche specializzati in questo tipo di lavorazione della pietra. L'unica altra risorsa, per esempio in Val di Telvi, era il contrabbando, quindi non c'erano molte scelte e il salario, pur essendo molto basso, per chi abitava in quelle regioni era senz'altro attrattivo. Il problema era rappresentato dalle condizioni di lavoro.
Ecco, tornando al romanzo, alla parte romanzata, è anche la storia di una coppia di adolescenti immersi nelle tragedie dell'emigrazione. Per molti aspetti, purtroppo simile a quella di oggi, a quella di chi attraversa il Mediterraneo.
Sì, questo è un parallelismo forse un po' osé per certi aspetti, ma che però secondo me è completamente plausibile e ha senso ricordare come per esempio Johnny, orfano di mamma e papà, quindi attorno ai 10 anni, si ritrova a lavorare in una cava della Val Riviera, ha la fortuna di avere uno zio che lavora su questa isola lontano in America di cui molti hanno già sentito parlare, e lo zio viene richiamato dai conoscenti del ragazzo per occuparsi del destino di questo bambino, e l'unica soluzione che zio Beppe trova è quella di prenderlo con sé a Hurricane, così che inizia l'odissea di questo ragazzo. Mentre Miranda è una bambina che quasi coetanea di Johnny, ma che ha seri problemi nell'ambito della coppia, dei genitori, e anche lì alla questione privata si sovrappone la questione economica e sindacale. Il papà è uno dei più agguerriti sindacalisti in Valle Riviera, che rivendica meno ore di lavoro, migliori salari, tutto quanto è logico che uno scalpellino richieda, e ad un certo punto riceve l'offerta di una grossa cifra di denaro purché parta e lasci la cava e non rompa più le scatole ai padroni, no? E tra l'altro e questo è proprio un bel esempio per capire come, sì, è un romanzo, ma questa vicenda l'ho trovata in un bollettino sindacale che si chiamava Lo Scalpellino Duri e del Ticino. E lì c'è proprio dove tutti gli scalpellini potevano scrivere poche righe che venivano poi pubblicate. E c'è questa citazione di un sindacalista che denuncia il fatto di aver ricevuto dei soldi per partire e andare in America.
Stare zitto.
Sì, per partire fisicamente, e quindi mi sono agganciato a questa vicenda vera creando un personaggio di fantasia, ma che è verosimile.
L'uragano di pietra di Mario Casella, Gabriele Capelli, editore, verrà presentato, ricordiamolo, sabato 18 ottobre alla Casa del Popolo a Bellinzona dalle 11. Mario Casella, io la ringrazio per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Siamo arrivati al termine di questa puntata. Grazie per averci seguito. Appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona settimana.